1. Pioveva a fili lunghi, che al riverbero dei fanali parevano d'argento. La nebbia diffusa, fumosa, penetrava coi suoi aghi nel volto. Sui marciapiedi scorreva ondeggiando la infinita teoria degli ombrelli. Automobili in mezzo alla via, qualche carrozza, i tramvai colmi. Alle 6 del pomeriggio il buio era fitto, in quei primi giorni del dicembre milanese. 3 donne procedevano in fretta, a scatti, sembrava affolate, rompendo come potevano le fila dei passanti. Erano vestite tutte e 3 di nero, alla moda di prima della guerra, coi cappellini di garza e perline. Portavano i mezzi guanti di filo e con le dita ossute della destra stringevano il manico dell'ombrello, tutte e 3 con lo stesso gesto, come se levassero minacciosamente una mazza. Avevano il profilo rostrato e gli occhi acuti e accesi. Col mento e il naso sembrava volessero fendere la folla e l'umidore spesso della nebbia e della pioggia. Quanti anni avessero, nessuno poteva dire. L'età si era cristallizzata sui loro corpi ed erano così simili una all'altra che, senza i nastri di color diverso, malva, violaceo, nero, legati a cappio sotto il mento, ognuno avrebbe creduto a un'allucinazione. Sicuro di riveder per 3 volte di seguito la stessa persona. Risalivano via Ponte Vetero da Via dell'Orso e quando furono al termine del marciapiede illuminato entrarono tutte e 3 con un balzo nell'ombra di Piazza del Carmine. Subito ebbero un sospiro di sollievo che fino allora avevano dovuto procedere tra la folla in processione e qui si trovavano sole o quasi con quanto spazio volevano per trotterellare verso la chiesa. Raggiunsero la porticina e la prima spinse il battente. Sparirono nell'interno. L'uomo, che le seguiva e che aveva esitato a raggiungerle quando avevano attraversato la piazza, si fermò davanti alla facciata della chiesa sotto la pioggia. Ebbe un gesto di dispetto. Fissava la porticina nera. Passeggiò entro il limite delle colonnine basse che racchiudevano il sagrato senza più le catene, di cui conservavano soltanto gli anelli. Sbottonandosi a fatica con una sola mano l'impermeabile giallo, trasse l'orologio e dovette avvicinarsi al chiarore del fanale d'angolo per guardar l'ora. Così s'era accostato al grande portone e vi si cacciò, chiudendo l'ombrello. Attese, fissando sempre la porticina della chiesa. Ogni tanto qualche ombra nera attraversava la piazza e spariva dietro i battenti. La nebbia si infittiva. Trascorse mezz'ora e più. L'uomo sembrava rassegnato. Era alto e grosso, il volto rossiccio, glabro sotto il cappello duro, gli occhi glauchi, acquosi, la bocca carnosa e sensuale. Aveva appoggiato l'ombrello contro un muro perché sgocciolasse e si fregava le mani con un movimento lento, ritmico, che accompagnava un monologo interiore. Di colpo dovette mettere il punto fermo a un periodo perché batté le palme una contro l'altra a mo' di conclusione. Tornò a guardare l'orologio, che segnava le 6:38, afferrò l'ombrello, lo aprì e corse fuori dal portone senza dar neppure più un'occhiata alla chiesa. Sembrava, anzi, che volesse fuggire per la tema che uscissero e lo scorgessero quelle 3 donne vestite di nero che pure lui poco prima aveva seguite. La Piazza del Carmine imboccò via Mercato e poi il pontaccio e quando si trovò davanti a una grande porta a vetri che dava in una vasta hall illuminata, l'aprì ed entrò. Sui vetri della porta si leggeva a grandi lettere «Albergo delle 3 rose» e dietro i vetri era appesa la lista dei piatti del giorno. Arrivato nella hall, l'uomo ebbe il gesto di chi si sente a casa propria. Infilò l'ombrello in un grande vaso d'ottone lucente presso alla porta, si tirò indietro dalla fronte il cappello, andò a sedere in un divano di vimini nell'angolo di fondo, sotto il grande paralume roseo di una lampada alta da terra e, accavallate le gambe, proclamò con voce cordiale: «Tempaccio, signora Maria! Scommetto che qui dentro i caloriferi sono freddi!» La signora Maria sedeva al banco, al di là di un tramezzo di vetri opachi che divideva la sala d'ingresso dell'albergo dalla sala del ristorante e dal passaggio alla cucina, e troneggiava, matronale, troppo pingue di già, ma ancor vegeta e fresca, con la carne soda e liscia e un biancore unito di perla. Aveva davanti un foglio di carta e vi tracciava stancamente linee e circoli, assorta in qualche pensiero o forse in nessuno. aveva veduto entrare l'ospite e non s'era curata neppure di alzar la testa bionda. «Mario è andato proprio ora a caricar di nuovo la caldaia», disse, con voce ovattata, quasi roca, continuando a fare i suoi segni con applicazione sul foglio. L'uomo mandò un brontolio di soddisfazione. Seguì un silenzio. A un tratto si sentì tremestare dietro al banco lungo nella sala del ristorante. «Mario, è tornato?» «Comandi, signor Dacomo, eccomi qui. Un bitter!» Quando si vide il bicchiere davanti, posato sul tavolo di vimini, tese la mano per berlo d'un fiato, facendo schioccare la lingua. E poi di nuovo il silenzio. L'uomo tamburellò con le dita sul tavolo. Poi si alzò. Andò a riscaldarsi al termosifone, fece qualche passo fino alla scala, tornò indietro. Esitava. Mise le mani sul ventre, cacciando i pollici nei taschini del panciotto. Poi se le ficcò nelle tasche dei pantaloni. Sempre più il cappello duro gli era sceso verso la nuca, formando aureola alla sua faccia congestionata. Si decise, infine, e andò ad appoggiarsi coi gomiti al banco della padrona. La sala era ancora al buio e soltanto una lampada ardeva sopra il banco dei conti. Dov'era la signora Maria? Attaccato al bancone sul quale Mario andava disponendo i piatti dell'arrosto freddo, dell'anguilla marinata, della frutta e quello col prosciutto e coi salami e le mortadelle. La donna sembrò non accorgersi neppure di lui. «Signora Maria, e così? Il signor Virgilio quando torna? Ma allora solita, perché?» L'uomo taceva. Tese un dito sul foglio bianco e lo fece scorrere sulle linee e sui circoli, come se volesse sentirli a rilievo, tanto per far qualcosa, per darsi un contegno. Era imbarazzato. Levò gli occhi verso la donna, ma fermò lo sguardo sul collo bianco, così sodo e unito da sembrare che quella pelle mancasse di pori. «Volevo chiedere a Virgilio, ma del resto è lo stesso dirlo a lei o a lui. Che cosa?» «Ho bisogno del solito favore. 100 lire. Questa notte le restituirò. Ma ne ha già avute 100 l'altra sera. E c'è un mese di camera in arretrato. E Monti ha un conto in sospeso di colazioni e pranzi che mette paura. Me lo ha detto. È vero che in questo io non c'entro. Se i camerieri vogliono far credito è a far loro». «Lo so, paura, poi. Paura a chi? Non a me. Pagherò anche il conto di Monti. Una notte che va bene e saldo tutto. Ma le 200 lire del prestito le restituisco questa notte di sicuro. L'inglese ha ricevuto denaro e giocherà questa sera». Il volto della signora Maria era più che mai immobile. Soltanto le labbra pallide si contrassero un poco. La donna aprì il cassetto del banco, tirandosi indietro col petto copioso, e prese un foglio. «Ecco le 100 lire, ma sono le ultime. L'ho detto anche al suo amico Engel. Non possiamo far prestiti noi, non siamo una banca». «Grazie. Mario, dammi un altro bitter». Fu in quel momento che la vetrata si aprì e che le tre donne vestite di nero entrarono una dietro l'altra nella hall. Dacomo si volse a guardarle e depose in fretta il bicchiere. Sorrise, prese tempo e poi mosse loro incontro. Questa volta la signora Maria sporse il capo dal banco. Vide le tre donne e si volse al maneggione. «Se arrivavano 5 minuti prima, risparmiavo 100 lire. Mario fece un sorriso che sembrava un ghigno. Aveva la bocca da rana meravigliosamente adatta a quel genere d'esercizio. «Non mi aspettavo davvero una visita vostra, sorelle mie. Che io venga a cercarvi è logico, ma voi?» Parlava con le mani in tasca. Il Virginia spento, che s'era cacciato tra le labbra appena le aveva vedute, gli pendeva da un lato della bocca e la voce suonava ironica, beffarda quasi, come sicuramente non sarebbe stata se egli le avesse fermate in piazza del Carmine, quando andavano a vespero e lui aveva esitato, sotto la pioggia. «Naturalmente. Che tu venga a cercarci è perfettamente spiegabile, Carlo. Abbiamo una casa onorata, noi. E poi tu, quando vieni, è sempre per chiederci qualcosa». Aveva parlato la prima sorella, forse la più anziana. Il suo cappio era violaceo e le si agitava sotto il mento mentre pronunciava quelle parole, per quanto ella avesse appena mosso le labbra esangui. «E perché altro dovrei venirci, ad Algisa?» Tutti e quattro erano fermi davanti alla vetrata. Le tre sorelle in fila, allineate di fronte all'uomo che aveva sempre le mani in tasca e il singaro penzolante. Il cappio malva si agitò a sua volta, ma nessun suono uscì dalla bocca della seconda sorella. Doveva essersi trattenuta con sforzo, perché gli occhi le scintillarono. Invece l'ultima aveva lo sguardo stranamente supplice e dolce, e le labbra contratte agli angoli, con due solchi profondi, facevano credere che stesse per piangere. «Carlo!» mormorò con un sussurro così lieve che il fratello lo percepì appena e fece un moto di meraviglia. «Ebbene?» «Dobbiamo parlarti!» scandì ad Algisa e si guardò attorno con un disgusto. «Volete sedervi?» «Qui?» Adesso il Cappio Malva aveva parlato e lo stridore di quella voce, fremente d'indignazione più che di stupore, superò lacerante il diapason di tutte le altre. Da Como si guardò attorno a sua volta. «Qui? E dove se no? Non vorrete che vi conduca nella mia camera?» Rise e si tolse il Virginia dai denti. «Tutti credono che questo albergo abbia un solo piano. Invece c'è una porticina lì, a destra di quel pianerottolo». E indicò la scala. «E se l'aprite, vedete una scaletta da torre campanaria. Io la salgo fino al termine e trovo la mia stanzetta, che è un abbaino. Ci sono 4 o 5 camerucce lassù. Una per me, una per Engel e le altre per le cameriere e per lo sguattero. Non sarebbe davvero decente che io vi ricevessi nel mio lussuoso appartamento, sorelle mie?» Adalgisa si volse alle altre due. Il Cappio Malva stringeva le labbra, pizzicando il più disapprovante disprezzo. Il Cappio Nero si fece ancor più supplice e fu su di esso che gli occhi della prima sorella si fermarono. «È per Yolanda», affermò. «Ebbene, ascoltaci. Carlo, possiamo parlarti anche qui. Manfredo?» L'uomo sorrise e un lampo di trionfo gli passò negli occhi. Si volse alla sorella che supplicava. «Come sta tuo figlio, Yolanda?»
«Bene, Carlo», pronunciò quella affrettatamente. «È un buon ragazzo, ti vuol bene».
«Davvero? Lo credo, per quanto non me ne sia mai accorto. E così?»
«Sicuro, Manfredo sta per prender moglie».
«Ah,
bisogna sistemarlo, occorre...»
«Naturalmente. Vorreste dargli la tenuta di Comerio. È ottima, lui potrebbe farla fruttare. Ma siccome la tenuta è mia, è l'unica cosa mia che ancora non abbia venduto... Così voi venite in commissione».
«Carlo,
nessuna commissione. Siamo le tue sorelle. La tenuta di Comerio è ipotecata 2 volte. A chiedertela ti facciamo un piacere, altrimenti sarai costretto ugualmente a perderla per cederla ai tuoi creditori. Noi pagheremo le ipoteche e ti offriamo...» Sempre più l'uomo gongolava. Adesso si bilanciò sui piedi, ondeggiando col corpo massiccio. «Già, mi offrite? 5.000 lire.
«Ah! È molto, è troppo, ma Yolanda ha voluto che ti dessimo il più possibile».
«Cara Yolanda!»
«Sai, Carlo, farebbe tanto piacere a Manfredo aver quel po' di terra».
«Sicuro, sicuro. 5.000. Non volete sedervi, eh?
E così? Accetti?»
«No, rifiuto. La tenuta di Comerio è ancora mia e me la tengo». Le tre donne ebbero un sussulto.
«Carlo!» supplicò il Cappio Nero, ma gli altri due cappi fremevano di ribellione contenuta. Seguì un silenzio.
«Posso offrirvi un grappino?»
«Andiamocene», intimò Adalgisa e, afferrate le altre due per le braccia, le spinse verso la porta.
Da Como s'affrettò a spalancarla. «Arrivederci, sorelle mie!»
Quelle erano a mezzo dell'androne, quasi sulla strada. Aprivano gli ombrelli.
«Non avreste da prestarmi 100 lire, per favore?»
Lui rideva.
Richiuse la porta, tornò verso la signora Maria. «Se sapesse!»
«Che cosa?»
«Volevano darmi 5.000 lire. «E lei le ha rifiutate?» fece beffardamente la padrona. «Proprio! Mi hanno chiesto di vender loro la tenuta di Comerio».
«Ah, ma allora lei dice sul serio?»
«Naturalmente. E la tenuta vale più di quel prezzo?»
«No.
Con le ipoteche da pagare vale meno, ma io ho rifiutato per far loro dispetto». Fece una pausa.
«Non le ho mai detto, signora Maria, che io odio le mie sorelle?» disse poi con voce soave e accese il Virginia.
Le tre donne vestite di nero andavano in silenzio sotto la pioggia. La porta a vetri dell'albergo delle Tre Rose cominciò a girare sui cardini, avanti e indietro, avanti e indietro. Gli ospiti rientravano per il pranzo. La signora Maria, voltandosi lentamente sulla seggiola, girò gli interruttori per illuminare la hall e la sala del ristorante.